presenza ogni cosa è possibile.
Amen.
Amen. Tua presenza. Non ci sono limiti, non ci sono barriere, non ci sono confini. Nella tua presenza capiamo chi siamo.
Amen.
E capiamo tutta la tua eredità che ci è stata lasciata e che è a nostra disposizione. Nella tua presenza riusciamo a comprendere l'autorità meravigliosa che hai delegato ad ognuno di noi. Grazie per ciò che hai fatto per noi, ma grazie anche per ciò che hai fatto di noi. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Gloria a Dio.
Amen.
Oh, accomodatevi, accomodatevi. È bella la sua presenza, sì. Nel 1992. Nel 1992 ci furono tre ragazzi che quando ero responsabile dei giovani a Catania assieme ad un altro ragazzo, e ci furono tre giovani che arrivarono a quattro giovani in maniera particolare della stessa comitiva che arrivarono a Cristo, e tutti con precedenti penali, droga, spaccio, traffico d'armi, gente terribile. Fece un'esperienza molto forte e molto profonda. Uno di questi era un eroinomane, era un ragazzo che si bucava di eroina, spacciava pure. E il Signore lo ha liberato dalla sera alla mattina senza crisi di astinenza. Fu un miracolo, fu una testimonianza straordinaria, anche perché era da anni che faceva uso di eroina ad alti livelli, e tutti si aspettavano giustamente la crisi di astinenza, che sarebbe stata terribile. Lui fu liberato dalla sera alla mattina, in una notte, senza crisi di astinenza. Fu una veramente un'opera meravigliosa, anche perché Dio operò nella vita di questi quattro amici negli stessi giorni, e fu un crescendo meraviglioso. E lui, mi ricordo che durante una riunione, qualche giorno dopo, eravamo ad una riunione dei giovani, alla fine, mentre io stavo suonando e cantando, vedo questo ragazzo con le mani alzate, proprio perso nella presenza di Dio, che si godeva quel momento. E lui mi disse alla fine della riunione, mi disse: Corrado, dice, io ho provato tutte le droghe che sono in commercio, dall'eroina al crack, agli acidi, agli allucinogeni, mi sono fumato la colla, mi sono fatto i mix di medicine credimi, ho provato di tutto, ma niente è riuscito a soddisfarmi come la presenza di Dio.
Amen.
La presenza di Dio, dice, è qualcosa e mi dà uno sballo incredibile. Voglio essere Cristo dipendente. Ed è bella la presenza di Dio, veramente può fare cose straordinarie, perché là dove tu senti il senso di appartenenza, no? Dove tu senti l'abbraccio del Padre, non senti il giudizio, la condanna, non senti il dito puntato, ma senti l'abbraccio del Padre che ti accoglie costantemente e ti dice: tu sei mio, tu appartieni a me e non ti lascio andare. No, lasciami dire, no. E voglio leggere qualcosa di breve ma di molto forte e molto potente stasera, e so che sarà di grande benedizione per ognuno di voi. In Isaia al capitolo 55. Isaia 55, dal versetto 6 in poi. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Giustamente uno lo legge così, dice: in che senso? Ci cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, perché quando è che non si può trovare più? Ci invocatelo mentre è vicino, perché quando è che sarà lontano? E chiaramente noi dobbiamo leggere queste parole oggi alla luce di quello che è sicuramente il Nuovo Testamento. Il problema non è di Dio, il problema è sempre nostro. lui si lascia trovare sempre e lui è sempre vicino. Amen. Su questo non c'è dubbio. E quindi quello che sta dicendo qua è che ci sono momenti particolari della nostra vita, come stasera, dove Dio parla ai nostri cuori, dove sentiamo che è il momento in cui possiamo trovarlo, dove lo sentiamo vicino particolarmente, non perché Dio ieri è stato lontano, ma perché oggi noi lo percepiamo più vicino, perché oggi noi sappiamo che ci sono momenti, non so se sicuramente vi sarà capitato, dove momenti in cui sai che come se gli puoi chiedere qualunque cosa, lui è lì pronto a dire dimmi cosa vuoi che io ti faccia. Alcuni momenti in cui magari senti, non ti senti molto vicino, ma sono sensazioni in realtà. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Parla di via e di pensieri, ok? Segnatevi queste due parole. Ah sì. Versetto 8. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come i cieli sono più alti della, sopra la terra, quanto sono i cieli alti al di sopra della terra? Che misura c'è? C'è una misura?
No,
non esiste una misura. Ok? Vi ricordate Paolo quando dice: ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, di quello che noi pensiamo o immaginiamo. Immagina qualcosa che Dio può fare, lui andrà sempre oltre. Amen. Immagina qualcosa di straordinario, di grandioso che lui può fare per la tua vita. Ecco perché noi abbiamo bisogno di saturare la nostra mente con la buona notizia. Perché quando noi riempiamo la nostra mente sempre di disgrazie, di cronaca nera, di e vedremo come osso oggi, noi non ne usciamo più. Sapete, qualcuno me l'avrà sentito dire, è stato dimostrato scientificamente, che una brutta notizia è 16 volte più potente di una buona notizia nella nostra vita. È stato dimostrato, qualcuno ha fatto una statistica negli Stati Uniti, che una notizia è 16 volte più potente di una cattiva notizia. Cosa voglio dire? Se tu ascolti una brutta notizia e una buona notizia, ciò che ti rimarrà in mente, della quale parlerai, non sarà la buona ma la cattiva. Guardate un attimo i telegiornali, pensate un attimo ai telegiornali. Su 10 notizie, 10 sono cattive. La buona notizia, sapete qual è? Il pompiere tizio ha salvato il cattivo nell'albero della signora Maria. La foca è stata liberata da un sacchetto di plastica. Queste sono le buone notizie che andate lì. La gente satura, la mente satura di cattive notizie. Ecco perché noi pensiamo in maniera negativa e quindi parliamo in maniera negativa. Dio dice: i miei pensieri sono più alti dei vostri. Statisticamente parlando, in accordo a quello che ho detto poco fa, noi abbiamo bisogno di sentire una buona notizia 16 volte per andare almeno a pareggio per una notizia.
Cosa che non si vede.
Ecco perché noi non dobbiamo mai smettere di saturare la nostra mente con la buona notizia. Con la buona notizia. Stai con persone che ti danno buone notizie. Parla con le persone che ti danno buone notizie. Cercati dei libri, ascoltati degli insegnamenti, cose che comunicano la buona notizia, che è il Vangelo. Il Vangelo è, significa buona notizia. Nel greco questa parola ha un significato ancora più grande, più straordinario. La parola Evangelion, Vangelo, nel testo greco è una buona notizia, talmente buona che a volte è difficile da crederci. Perché oggi noi siamo arrivati al punto che quando qualcuno ti dà una buona notizia, tu dici sì, vabbè. Se ti danno una brutta notizia, tu dici, lo sapevo. È vero o no?
Verissimo.
Se arriva qualcuno e ti dice, sai, ho ricevuto un miracolo da parte di Dio. Ah, vero, sì, vabbè. Ma come succede? Se arriva qualcuno che invece ti dà una brutta notizia, anzi, vedete, noi siamo malati di cattive notizie. Le cattive notizie producono in noi un cancro che neanche ci rendiamo conto. È silenzioso, ma è inesorabile, perché prende prima i nostri pensieri e poi le nostre parole. I miei pensieri, dice il Signore, sono più alti dei vostri, e le mie vie sono più alte delle vostre. Noi non riusciremo a camminare in vie nuove se non abbiamo pensieri nuovi. Sono i pensieri che guidano i nostri passi e non è al contrario. Ecco perché Paolo dice: dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Perché solo in questo modo, dice Paolo, noi faremo esperienza della buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Vedete com'è progressiva la cosa? Quando noi facciamo, quando la nostra mente viene rinnovata, noi sperimentiamo che la sua volontà per noi non è un punto interrogativo, non è speriamo da romani, ci facciamo, speriamo, o chissà, vediamo. Quando la tua mente viene rinnovata in accordo alla buona notizia, tu sperimenti ogni giorno che la volontà di Dio per te è buona, è accettevole, è perfetta. Se c'è qualcuno che verrà da te, ma tu magari ti aspetti troppo da questa situazione, tu dirai: la volontà del Padre per la mia vita è buona, accettevole e perfetta. E se qualcuno cerca di insinuare un dubbio, cerca di insinuare una paura, tu rispondi in questa maniera: io so che la volontà del Padre per la mia vita è buona, accettevole e perfetta, e che nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo. Nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo, anche il cellulare mio. Nessun'arma. Io so che ho autorità di calpestare serpenti, scorpioni, come ha detto Gesù, e ho autorità su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farmi del male. Sì, ma se succede, no, né se né ma. E qualunque cosa succederà, io so che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. I ragazzi che erano stati gettati nella fornace ardente, gli amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego, con questi tre nomi potevamo chiamare Giovanni, Pippino e Calogero, no? Shadrach, Meshach e Abednego, no, oltretutto erano dei soprannomi questi qua, non erano neanche i loro nomi veri. Loro dissero, Nabucodonosor o Nabucodonosor, poi in base all'italianizzazione, loro dissero una cosa. Loro furono gettati prima di essere gettati nella fornace, perché loro rifiutarono di piegarsi davanti al re. Loro dissero: noi sappiamo che Dio ci libererà, ma se anche non fosse, noi non ci piegheremo. Vedete, è una decisione, una scelta del cuore, non è un risultato delle circostanze. Io mi alzo la mattina e so: Dio mi benedirà in questo giorno. Io non so come succederà, non so di chi si servirà, ma una cosa è certa: io la sera ritornerò a casa con un risultato. Io so che lui è dalla mia parte, Dio è con me. E quello che chiedo è che lui apra i miei occhi, che apra le mie orecchie, che mi dia un cuore capace di poter afferrare tutto quello che lui ha stabilito per la mia vita. Quando noi abbiamo questa attitudine, questa è l'attitudine che ti fa trionfare. Non significa che non avrai problemi, ma significa che saprai affrontarli nel modo giusto. Non significa che non arriverà un momento in cui... Ma Dio non dice se passerai. Dio dice quando passerai attraverso le acque, non sarai sommerso. Quando passerai attraverso il fuoco, non sarai bruciato. Non dice se, dice quando, ma dice una cosa tu devi sapere. Tu sei mio. Tu sei mio, tu mi appartieni ed io ti amo. E per due volte in quei passi lui dice, non temere, io sono con te. Non temere, io sono con te. Io sono con te non perché non ti succede niente di brutto. Io sono con te in ogni circostanza. Quando le cose vanno bene, io sono con te. Quando le cose vanno male, io sono con te. Quando le cose vanno su, quando le cose riescono, io sono con te. Quando hai difficoltà, io sono con te. Io non sono con te sulla base di quello che stai vivendo. Io sono con te perché ti amo. Io sono con te perché ti amo. Io sono con te perché tu sei mio figlio. Tu appartieni a me, la tua vita è mia.
Amen.
Amen.
E guardate qua. Al versetto 10 e 11 voglio farvi vedere qualcosa di molto interessante. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata, fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata.
Amen.
Voglio farvi notare una cosa, perché a volte scorriamo su queste parole con molta velocità e non capiamo determinate cose. A noi piace leggere il versetto 10, no? Dice così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca, essa non tornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero, ho realizzato veramente ciò per cui l'ho mandata. Cioè, è l'immagine che Dio parla alla nostra vita e, uff, colpo di bacchetta magica, le cose accadono. Ma se voi vedete il versetto 10 è legato, e il versetto 11 è legato al versetto 10, e il versetto 10 ci spiega che cosa succede. Come infatti, guardate la progressione, è importante. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare. Quando scende la pioggia, che è simbolo della benedizione di Dio nella nostra vita, che è simbolo della presenza di Dio nella nostra vita, questa pioggia scende sulla terra. La terra, noi sappiamo anche in quello che, sulla base di quello che ci ha insegnato Gesù nella parabola del seminatore, la terra è il nostro cuore, ok? Il seme è la parola che lui ha seminato, cioè quella promessa che è uscita dalla bocca di Dio e che è stata seminata nel cuore. Quando Dio parla alla nostra vita, è un seme che viene messo sottoterra. Ok? Se tu vedi, non so se tu, se vai a vedere, qualcuno di voi sicuramente l'ha già visto, vai a vedere su YouTube come germoglia un seme. C'è questo seme con il vetro, si vede il seme con tutto il terreno. Questo seme è dentro il terreno. La prima cosa che succede quando viene annaffiato il seme, comincia a mettere le radici verso il basso e poi spunta lo stelo a poco, mentre lo stelo è molto più lento, le radici sono molto più veloci. Quando Dio ti parla, non ti aspettare immediatamente il frutto, perché quel seme deve mettere le radici. La pioggia cosa fa? La pioggia annaffia la terra, feconda la terra e poi la fa germogliare. Per dirti questo, sento molto forte questo: quando Dio parla al nostro cuore non c'è immediatamente il frutto, ma quando Dio parla alla nostra vita, sentite questo, lui attiva un processo miracoloso dentro di noi. Dai, quanti di noi non hanno fatto l'errore, io io so, in questo sono campione del mondo, quindi vi batto a tutti quanti. Eh? In stupidaggine su certe cose vi batto, sono campione, migliore di voi. Quando Dio ci parla e noi ci aspettiamo che quello che lui ci ha detto si l'indomani mattina deve essere, perché Dio me l'ha detto, deve succedere l'indomani mattina. Allora io vivo in accordo a quello che lui mi ha detto, senza rendermi conto, questo l'ho imparato dopo anni, che quando Dio ti parla, il primo processo di cambiamento non è all'esterno, ma è all'interno, dentro di te. Dio cambia il tuo modo di pensare, perché Dio ti dà una parola per entrare in qualcosa di nuovo, e tu entri in quella cosa nuova con la testa antica, con i vecchi pensieri. Ecco perché Dio dice: lasciate i vostri pensieri e lasciate le vostre vie, perché i miei pensieri sono più alti e le mie vie sono migliori delle vostre. Quando Dio ti dà una parola, la prima cosa che cambia è il tuo modo di relazionarti con quella parola. Quando Dio ti parla, Dio attiva un processo miracoloso. La prima cosa che fa è cominciare a cambiare determinate cose dentro di te. Tu pensi di sentirti meglio e cominci a sentirti peggio. Perché? Perché Dio comincia a lavorare dentro di te. Perché il problema non è ciò che è fuori, il problema è che lui ti prepara per quella cosa meravigliosa che lui, nella quale lui ti sta introducendo. E non puoi entrare così come sei. Comprendete? Quando Dio ti dà una promessa, non puoi arrivarci così come sei. Ma quando lui ti dà quella promessa, lui attiva un processo di trasformazione dentro di te. Ma una cosa è certa: se Dio te l'ha detto, quella parola si realizzerà nella tua vita. Ma devi lasciare che quella parola lavori, cambi e sradichi dentro di te tutto ciò che non va bene. Perché quello che è dentro di te è l'impedimento per raggiungere quello che Dio ha stabilito davanti. Dio mi ha parlato, allora succederà. Succederà. Ma come arriverai a alla meta? Come arriverai a quella realizzazione? Tutto sciancato? Oppure ci arriverai bello, pronto, preparato? Quello che voglio dirvi è che se noi leggiamo le promesse che Dio ha fatto nella vita degli uomini che noi leggiamo nella Bibbia, pensiamo a Giuseppe, a 17 anni Dio gli ha parlato, la prima cosa che è successa è che è stato maltrattato dai suoi fratelli, non capito dai suoi genitori, poi è stato venduto e poi è andato sempre 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 più giù e per 13 anni non ha visto la luce. A 30 anni è diventato vice faraone. Pensiamo a Davide, 17 anni, riceve l'unzione da Samuele, tu sarai il futuro re di Israele. E cosa succede? Lui si trova a fare il salmista nel palazzo del re che lo vuole uccidere e lui è costretto a scappare. E per 13 anni lui scappa. Parliamo di altri. Quando Dio ti parla, quando Dio ti dà una promessa, questo attiva un processo di cambiamento e di trasformazione dentro di te. Quando Dio dà un figlio, il primo cambiamento non è all'esterno, è dentro, magari. Perché cresce da dentro, non cresce da fuori.
E tu lo senti tutto.
Una donna che vuole rimanere incinta deve rinunciare alla propria forma. Comprendete? Se noi vogliamo che Dio ci metta incinti e semini dentro di noi, noi dobbiamo rinunciare alla nostra forma e dobbiamo lasciare che sia la sua promessa a dare la forma dentro di noi, per poi essere partoriti. Così è la mia parola che esce dalla mia bocca. È come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e non tornano in alto, non tornano indietro, se prima non hanno annaffiato la terra, fecondato la terra e fatta germogliare. Sono tre processi straordinari sui quali io vi chiedo di studiare a casa. Annaffiare, fecondare e germogliare. Sono tre processi totalmente diversi, ma sono l'uno una conseguenza dell'altro e che portano ad un frutto, ad un risultato meraviglioso. Dio ti ha parlato? Dio ti ha dato delle direttive? Allora in questo devi permettere allo Spirito Santo di lavorare dentro di te, perché questo ti farà arrivare pronto al momento della realizzazione. Non perfetto, ma pronto, perché è tutta un'altra cosa.
No, mi hai fatto ricordare il passo di Davide.
Forte così.
Il passo di Davide è quando, che a volte noi siamo, il Signore ci ha fatto una promessa. Davide aveva avuto l'occasione di uccidere il Saul due volte per poter diventare il re di Israele. Invece lui è stato fedele, ha saputo aspettare fedele alla promessa, ha aspettato, cioè lui ha detto che sarebbe re di Israele e lui lo fa, perché aveva avuto la possibilità di farlo quando voleva.
Bellissimo, bellissimo esempio.
E questa è una cosa che dovremmo fare a volte. Imparare, io penso che forse noi a volte magari pensiamo di aiutare Dio a risolvere i nostri problemi, ma in realtà dobbiamo aspettare i suoi tempi, che magari sono per la nostra maturazione.
Ma se noi pensiamo a tutto il tempo che Davide ha passato, che Giuseppe ha passato, no?
Abramo, allora.
Sono momenti che li hanno preparati per la posizione che poi hanno dovuto occupare. Chi?
Abramo. È un campione.
Abramo, 25 anni.
Scusa, non sono
fare figlio.
Perché giù da quando era vecchio.
È ostacolato anche Agar.
Quindi quello che voglio dirvi è che il versetto 11, una cosa è certa, e con questo voglio concludere, una cosa è certa. Noi vedremo la realizzazione di quello che Dio ci ha promesso.
Amen.
È una delle cose che noi dobbiamo sicuramente fare, è di dichiarare a voce alta le promesse di Dio per la nostra vita.
Amen.
Senza paura di sembrare folli o di sembrare stupidi agli occhi di altri, perché morte e vita sono in potere della lingua. E molto spesso noi usiamo la bocca per maledire senza che ce ne rendiamo conto, è vero o no? Ma non solo per maledire gli altri, ma soprattutto per maledire noi stessi. Se qualcuno ti dà ti fa un complimento e magari tu dici no vabbè, ma io, se qualcuno ti dà, ti ricorda le promesse di Dio, ma io non so, chissà, un Signore si sta pensando a me a questo minuto, e noi non ci rendiamo conto che più parliamo in questo modo e più ci tiriamo indietro dalla meta che Dio ha stabilito nella nostra vita. Noi dobbiamo avere un concetto sobrio, dice Paolo, bellissimo, un concetto sobrio di noi stessi. Sapete cosa, questa espressione che viene usata in Romani 12:3, quando lui dice ognuno abbia un concetto sobrio di se stesso?
Sì,
nel testo greco questa parola significa letteralmente ognuno deve avere una mente salvata. Bellissimo.
Quindi non c'entra niente.
Una mente salvata, cioè devi pensare a te stesso come Dio pensa di te.
Amen.
E non devi non devi avere paura di sembrare orgoglioso o presuntuoso se tu dici io credo che Dio adempirà le sue promesse nella mia vita. Io lo so, qualunque cosa succederà, io so che Dio adempirà le sue promesse nella mia vita. Io lo so perché Dio l'ha promesso, lui è fedele, io no, ma lui sì. Io non lo amo abbastanza, ma lui mi ama abbastanza da supplire anche alla mia mancanza d'amore, e lui si prende cura di me. Anche quando io sono infedele, lui rimane fedele e non può rinnegare se stesso. Lui adempirà, perché quello che è uscito dalla sua bocca, lui lo farà. Lui non è un uomo. Lui non è un uomo, lui non mente. E le sue promesse non dipendono dalla mia fedeltà, dipendono dalla sua fedeltà. Io devo semplicemente lasciare che lui operi dentro il mio cuore. Amen.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Valentina, la tua gravidanza sarà straordinaria.
Amen.
Ogni
Amen.
Giorno devi svegliarti, imporre le mani qua su Vittoria e dire: il tuo nome rappresenta il tuo destino. Ricordati, nella cultura ebraica, quando si davano dei nomi, in realtà non erano nomi, erano profezie. Il nome rappresentava il destino di quella persona.
Sì.
Ok? E tu dirai: il tuo nome
Vittoria,
rappresenta il tuo destino, rappresenta tutto quello che succederà durante la gravidanza. Tu sarai sana, non avrai niente. Qua abbiamo un'esperienza bellissima. Emanuele è venuto fuori da una bella esperienza. Racconta un attimo, Valentina, ha bisogno di ascoltare la testimonianza di tuo
moglie. Sì, praticamente i dottori avevano dato la diagnosi, che è quella che causa nella mente delle persone la malattia, e avevano diagnosticato che c'erano 3 possibilità su 4 che il bambino non sarebbe stato sano, eccetera eccetera. Noi non abbiamo creduto alla diagnosi del dottore, cioè, grazie anche all'aiuto.
Stai parlando con il dottore oltretutto.
Okay. Non abbiamo creduto a quella diagnosi, non abbiamo creduto nel profondo, non con la mente. Ci siamo lasciati guidare da Corrado, dalle persone che sono molte presenti in questa stanza, dalle promesse di Dio, dal credere con la pancia, con il cuore, che quel decreto era falso. E così è stato. Perché? Perché è tutto perfetto.
Esatto, Dio fa cose perfette.
La fede ci dà la forza di, prima di cambiare le circostanze, di cambiare il nostro modo di vedere le cose.
Una cosa importante, quel decreto era, cioè quella diagnosi era scritta, non è che l'aveva detta a voce e basta. Al momento dell'analisi, quella approfondita grossa, è uscito fuori tutto quanto ribaltato, completamente all'opposto di quello che era uscito fuori sul
Io vorrei aggiungere una cosa, se mi permetti. Io nei miei 50 anni ho imparato una cosa, che se questo decreto ci crede, succede.
Sì, l'ha detto il padre.
Se quello che succede, anche il Salmo 91, no, il Salmo 91 dice: se tu vedi con i tuoi occhi, vedrai il castigo, cioè, se tu credi a quella cosa, invece rifiutarla, accettarla.
È importante. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Ti ha parlato giusto, sai?
Quando nascerà, della gloria, della gloria tutta. No, questo devi pensare, non così
importante. Alleluia. I doni di Dio sono perfetti. I doni e la sua chiamata sono senza pentimento. Sapete quanto è strano oggi nella nostra società avere persone infelici, allegre, ma non hai pensieri?
No. Cambio, però ci pensi a Dio.
No, io so chi si prende cura di me. Non è che non ho pensieri, ma io so che mio padre mi ama e si prende cura di me. Se lui si prende cura di me, ma perché io mi devo prendere cura di me stesso? Perché io non ce la faccio, anzi, mi esaurisco.
Faccio un danno.
Gesù ha detto: voi non potete cambiare un cubito della vostra vita, cioè voi non potete cambiare neanche un capello che avete in testa. Ecco perché Gesù dice: perché allora siete ansiosi se con la vostra capacità non riuscite a cambiare le cose? Perché l'ansia produce paura, e questo ci porta a fare delle scelte sbagliate e a muoverci in una maniera sbagliata. A volte la paura ci porta anche a aiutare Dio, no? Come Davide. Se Davide, nel momento in cui aveva l'opportunità di uccidere Saul, disse: inizia, se non lo uccido, allora potrebbe essere che lui uccide me, però se lo uccido, allora può essere che io entro in quella chiamata. No, se Dio l'ha detto, lascia che sia Dio. Tu credi, continua a credere e vedrai. ormai reperti alle cattive notizie e comincia a decretare: io so che mio padre è buono, io so che la sua volontà è...